fascia e noi spesso non pensiamo a quanti tesori sono nascosti in un certo senso nei depositi dei musei italiani, ma non soltanto. E quindi diciamo quello che noi vediamo esposto molto spesso è la punta di un iceberg molto 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 profondo, e di questa tematica si occupa un bel libro che esce per l'editrice UD, la casa la casa editrice Utet, che si intitola Il tesoro invisibile, viaggio nell'arte custodita nei depositi dei musei italiani. E noi, per scoprire di che cosa si tratta, siamo in collegamento con gli autori di questo libro, ovvero Filippo Cosmelli e Daniela Bianco. Per il momento abbiamo Filippo Cosmelli, stiamo richiamando Daniela Bianco. Intanto buonasera Filippo Cosmelli.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto. Devo dire che ho letto con molto interesse e molta curiosità questo libro, che tra le altre cose è anche, diciamo, abbastanza avvincente, perché a partire dai titoli che leggo ai nostri ascoltatori, perché per esempio c'era un capitolo che si intitola Divorzio con scisma, cioè ogni capitolo è dedicato ad un museo, all'Archivio Apostolico Vaticano, al Parco Archeologico di Pompei, alle Gallerie dell'Accademia, e quindi Divorzio con scisma, Gioielli da Imperatrice, Perfetta Proporzione, comunque titoli che già incuriosiscono per capire che storia viene narrata. La prima domanda che le faccio però, Cosmelli, è viaggio nell'arte custodita nei depositi dei musei italiani, però voi vedo che non vi occupate, non avete scelto soltanto opere d'arte nel senso canonico, ma anche oggetti che testimoniano, diciamo, un vissuto nella storia, diciamo, di questo paese e non solo, tra l'altro.
Sì, giustamente la ringrazio, tra l'altro, perché questo è uno dei temi fondamentali di cui ci piace parlare. I racconti che si trovano all'interno dei depositi ovviamente sono sempre comunque straordinari, perché la scelta di raccontare o non raccontare, esporre o non esporre un'opera, ovviamente è legata a tanti elementi, uno dei quali è senz'altro appunto sono stati i personaggi che sono legati a quell'opera stessa. Quindi l'idea di raccontare l'arte dei depositi, custodita nei depositi, significa anche raccontare tutte le storie straordinarie che ci sono dietro, e i titoli sono in effetti un modo per non soltanto incuriosire, ma anche per trasformare un tipo di ricerca in realtà in una narrazione.
Filippo Cosmelli, prima parlando con Francesca Bazzoli, si parlava di una mostra che è nata, diciamo, un progetto all'interno nel periodo ovviamente del lockdown. Anche il vostro progetto, leggo appunto dal vostro libro, che è nato all'interno, diciamo, nel periodo del lockdown, che vi ha fatto riflettere a quanto, diciamo, il fatto che i musei fossero chiusi, stranamente, vi ha attirato la vostra attenzione ai reperti, agli oggetti, alle opere d'arte che normalmente sono chiuse nei depositi, insomma. Quindi è questo che vi ha fatto scattare questa scintilla, se ho capito bene.
Sì, lo confermo, l'idea è nata proprio nel periodo del lockdown. Il progetto stesso di ricerca nei depositi è nato proprio nel periodo del lockdown, perché ci piaceva molto creare una sorta di cortocircuito semantico, raccontare in un momento di lockdown permanente, in cui in realtà tutti eravamo costretti, no, a non poter fruire dei musei, eccetera, raccontare, dare una chance in qualche modo a quelle opere che vivono in un lockdown permanente. E quindi in qualche modo offrire la possibilità di aprire una finestra su questi mondi.
Sì, nel frattempo, tra l'altro, abbiamo recuperato anche Daniela Bianco, a cui diamo il nostro saluto. Buonasera, Daniela Bianco.
Buonasera a tutti.
Buonasera, grazie per essere con noi. E volevo chiedere che cos'è la IF Experience che avete fondato nel 2006. È un'iniziativa piuttosto particolare, che è collegata alle tematiche, forse in un certo senso è il presupposto di alcune delle tematiche trattate nel vostro libro.
Sì, assolutamente. IF è un progetto che nasce nel 2016, ormai da qualche anno, allo scopo di raccontare e di realizzare esperienze esclusive alla scoperta dei luoghi segreti, dei luoghi più inaccessibili. Quindi, diciamo, il nostro lavoro è esattamente quello di portare la meraviglia dei luoghi più inesplorati e più segreti a un pubblico più ampio. ed è stato particolarmente emozionante durante il lockdown riuscire ad aprire luoghi che sono di solito ancora più inaccessibili. Diciamo, era un periodo in cui a fine anno del 2020, in cui si erano richiusi i musei nuovamente, e diciamo, chi fa parte di questo mondo sarà un po' di sconforto, diciamo. E il progetto nasce proprio in collaborazione con Emanuele Farneti, al tempo che al tempo dirigeva Vogue Italia, e con il quale abbiamo deciso di raccontare a un pubblico più ampio, in collaborazione con un po' di direttori dei musei, cosa accadeva nei luoghi ancora più segreti e solitamente chiusi a tutti. Da lì è nato un primo appuntamento alla Galleria Borghese, che ha avuto grande successo in collaborazione con la dottoressa Francesca Cappelletti, e da lì proprio nasce l'idea, poi grazie a UTES, di renderlo un libro, di renderlo ancora più fruibile a un pubblico ancora più ampio.
Tra le altre cose, Daniela Bianco, io mi domandavo quale fosse il criterio attraverso cui avete deciso, diciamo, di gli oggetti e i musei di cui trattare nel vostro libro, e la risposta in realtà me l'avete data voi stessa, nel senso che mi è sembrato di capire che la chiave, in un certo senso anche emotiva, che vi ha guidato in questa scelta è il sentimento di stupore che avete provato nell'aprire, appunto, nell'apertura di queste porte, effettivamente, che nascondevano questi tesori invisibili.
Esattamente così. Diciamo che la selezione è stata una selezione emozionale, che segue un criterio estremamente personale. Abbiamo raccontato quello che in qualche modo ci ha più emozionato, che abbiamo ritenuto più interessante raccontare a un pubblico più ampio, quindi dalle opere d'arte agli oggetti anche di uso più comune che potessero esprimere bene un'emozione, raccontare bene, diciamo, far passare bene un messaggio, un messaggio di bellezza, un messaggio di scoperta.
Sì, infatti, Daniela Bianco, noi adesso, se siete d'accordo, ci fermiamo per qualche minuto per un ascolto musicale che però è legato alla vostra, diciamo, operazione, perché in un certo senso anche i manoscritti dei lavori di compositori magari sconosciuti giacciono per anni nelle biblioteche, fino a che non arrivano dei ricercatori che li disvelano al pubblico, anche grazie a cantanti o strumenti che decidono di interpretare queste pagine, perché ovviamente un manoscritto che non viene interpretato, diciamo, è come se quella musica non esistesse. E noi adesso vogliamo farvi ascoltare di un compositore, peraltro molto poco conosciuto, Bartolomeo Nucci, e dal suo oratorio Il Dravide Trionfante, l'aria Un giusto furor che marde nel cuore. Gli interpreti sono il controtenore Jacob Josef Orlinski con l'ensemble Il Pomodoro, diretto da Francesco Corti.
fido mio zelo, il fido mio zelo saprà trionfare.
Furor che marde nel cuore, un'aria virtuosistica tratta dall'oratorio il Davide trionfante di Bartolomeo Nucci, una composizione, un autore riscoperti attraverso le ricerche di Yannis François. Noi l'abbiamo ascoltata quest'aria nell'interpretazione di Jacob Josef Orlinski, controtenore, con l'ensemble Il Pomo d'Oro diretto da Francesco Corti. Per questo ascolto, che si collegava alla tematica del libro che stiamo presentando, Il tesoro invisibile, viaggio nella l'arte custodita nei depositi dei musei italiani, che esce per UTET. Siamo appunto in linea con Filippo Cosmelli e Daniela Bianco, che sono gli autori di questo libro. Filippo Cosmelli, tra l'altro, quando pensiamo all'idea che alcuni oggetti d'arte o comunque oggetti importanti dal punto di vista documentario sono nei depositi dei musei italiani, una persona pensa che questo repertorio non è valorizzato e quindi che pensa che ci sia un'incuria. In realtà, come spiegate bene nel vostro libro, alle volte è così, ma alle volte non è così. Ci sono dei problemi proprio legati alle caratteristiche degli oggetti in questione.
Sì, senz'altro, preservare un'opera d'arte ovviamente è un'operazione di per sé molto complessa, soprattutto opere d'arte antica che già non ci tramandano da secoli e che inevitabilmente subiscono i danni del tempo. È chiaro che il valore documentario di molte di queste opere, soprattutto di quelle che raccontiamo, implica la necessità di una conservazione molto accurata e quindi non si può esporre al pubblico. Noi molto spesso ci dimentichiamo, pur dovendo pensare alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, ci dimentichiamo quanto sia fragile e quanto quindi vada in qualche modo protetto. È chiaro che in alcuni casi la scelta di custodire, magari in eccellenti condizioni, nelle condizioni migliori possibili, un'opera d'arte che altrimenti, se esposta al pubblico per lungo tempo, subirebbe inevitabili danni, è senz'altro la scelta più saggia. Ci sono altri casi invece in cui più prosaicamente ci sono problemi di spazio, ci sono scelte magari non attuali, che però sono ancora utilizzate, e quindi diciamo non c'è una ragione univoca per cui alcune opere sono custodite nei depositi, altre sono esposte. Le ragioni sono inevitabilmente molteplici, ma ciò che noi riteniamo opportuno e importante è comunque tramandarle alla memoria, quindi dare un'occasione a opere che per la loro fragilità, ci sono materiali molto fragili, naturalmente quando si parla, e tornando anche al tema del fatto che non si tratta soltanto di opere d'arte in senso aulico, in senso stretto, ma si tratta di documenti di vario genere, naturalmente la museologia inevitabilmente preferisce dare spazio a opere più tradizionali in qualche modo e relegare nei depositi quelle meno interessanti. Noi parliamo di un progetto di deposito di museo di arte applicata, di arte industriale, il MAI, che non ha mai preso vita proprio perché sono state fatte altre scelte. Ecco, però tutto ciò che doveva essere custodito nel MAI, che è esposto nel MAI, oggi è custodito in diversi depositi ed è fondamentale, magari sperando che un giorno questo progetto prenda vita, fondamentale comunque tramandarne la memoria, che è spesso più corta di quanto non si immagini.
Grazie Filippo Cosmelli. Un'ultima domanda per Daniela Bianco: c'è qualche oggetto, qualche manufatto, qualche documento che avrebbe voluto inserire in questo libro e che ha dovuto tralasciare?
Ma in realtà ne esistono tanti e spero che continueremo a raccontarne tanti. Ci sono in particolare tra i musei che abbiamo visitato l'archivio degli abiti di Eleonora Duse alla Fondazione Cini a Venezia. Sicuramente questo è stato una visita particolarmente emozionante, particolarmente immersiva in questo mondo così meraviglioso, questi abiti che raccontano in qualche modo la storia della moda ed è sempre emozionante sentire il fruscio delle carte veline, perché spesso sono abiti che ovviamente non possono stare appesi su un manichino, quindi sono stesi in archivi molto belli, orizzontali e si scoprono in maniera molto, molto emozionante. Ce ne sono tantissimi. C'è l'archivio di Stato di Roma in cui sono custodite delle incredibili testimonianze. Ce ne sono molte. Non c'è una classifica, ma sicuramente noi siamo felici di continuare a conservare la memoria e di raccontare sempre di più i tesori nascosti.
È una somma, i nostri ascoltatori la possono trovare in questo vostro libro, Il tesoro invisibile, viaggio nell'arte custodita nei depositi dei musei italiani, che esce per UTET. Ringrazio gli autori Filippo Cosmelli e Daniela Bianco che sono stati con noi. Buona serata.
Grazie mille, buonasera.
Arrivederci.
Buonasera, grazie.